Pronto?
Ciao, prof, sono Stefano Guerrasio, ti
Ciao,
disturbo.
Ciao, Stefano, come stai?
Guarda, affaticato ma bene.
Come
senti,
sempre.
Ti rubo 10 secondi solo per dirti che allora abbiamo organizzato, ci vediamo per il podcast, e pensavo di parlare di quello che avevamo accennato, cioè l'ipocusia, la problematica...
Ah, benissimo, penso che possa essere interessante.
Parleremo anche un po' dello sviluppo del linguaggio, lo sviluppo cognitivo, insomma, un po' a 360.
Dal bambino all'anziano.
Fantastico. Allora ti aspetto, ci vediamo a Milano la mattina. So che poi inizia il tuo congresso, quindi ti strappo...
Esatto.
Ti ringrazio.
In mattinata.
Quindi la incastriamo presto. Ciao carissimo.
Ricordati l'indirizzo.
Ti mandando il messaggio. Ciao, a presto.
Gli Ascoltabili presenta Una macchina chiamata corpo.
Sono Stefano Guerrasio. Sono un chirurgo ortopedico e divulgatore. In questo podcast voglio mostrarvi il lato umano della medicina attraverso i suoi protagonisti. Voglio farvi conoscere la persona prima del professionista e poi attraverso il professionista avvicinarvi consapevolmente a temi che potrebbero coinvolgervi o coinvolgerci da vicino. Sono convinto che sapere e conoscenza siano la prima difesa contro dubbi e paure. Il primo passo, quindi, per un corretto approccio al percorso di cura. L'ospite di questa puntata si chiama Renato Gaini, medico, specialista in otorinolaringoiatria, professore universitario, ordinario, già direttore della clinica otorinolaringoiatrica e della scuola di specialità in otorinolaringoiatria dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Prof, grazie di essere qui.
Sono anch'io molto contento di essere in tua compagnia e adesso vediamo di cosa vuoi tu che io mi appropinqui a parlare.
Allora, siamo in un podcast che parla di salute, quindi parleremo di salute con un otorino, parleremo di tutti quelli che sono i temi che riguardano questa figura professionistica, professionale, assolutamente complessa. Sono molto contento di averti qui, Renato, perché parlare con un medico, un universitario di altri tempi, e non mi riferisco all'età anagrafica,
vintage,
eh. Non mi riferisco a quello, ma all'eleganza del professionista. Adesso qua devo far suonare i violini, perché ho sempre pensato, te l'ho sempre detto, che per me sei un vero lord inglese, cioè una persona che parla bene, con voce tranquilla, che dà fiducia, che rende, e l'ho vissuto anch'io sulla mia pelle, i problemi grandi piccoli. Un professionista che, noi diciamo il papà, no, medicus prima medicina, tu sei un medicus prima medicina, cioè il lato umano della medicina. Per me
è il fine e lo scopo per cui noi facciamo questo tipo di lavoro. Dico noi, tu, Stefano ed io.
Allora, e soprattutto un professionista che riesce a vedere l'altro. E quando vedi l'altro, interagisci con l'altro. E questo, riuscire a farlo sia con i grandi che con i piccini, secondo me, non è cosa così semplice. Io da ortopedico dico che interagire allo stesso modo con i grandi e i piccini non è affatto una cosa semplice.
È esattamente così, ma semplicemente per il fatto che dei piccini non puoi chiedere delle sue sensazioni, i suoi sintomi, ma devi cercare di capirli dal loro modo di comportarsi e nel loro modo di agire. È un piccolo essere che è in evoluzione, e noi otorini che ci interessiamo in modo particolare degli organi sensoriali e anche degli organi comunicativi, agiamo in maniera particolare nei riguardi di quei bambini che devono ancora evolvere nella loro crescita.
Allora, parlando con te, quando abbiamo cercato anche di capire per dove andare, per dove dovevamo andare, no? Come diceva Totò, mi sono reso conto che veramente l'otorino, la laringoiatria, è veramente un manemagno e alle volte si fa fatica ad orientarsi. Abbiamo quindi scelto degli argomenti, perché altrimenti sarebbe stato abbastanza difficile trattarli in maniera esaustiva, perché l'otorino effettivamente si occupa molto di più di quello che noi ci potremmo aspettare. Oggi però vogliamo andare dritti al problema e parleremo di udito, no? Parleremo del sentire, come sentire non soltanto ascoltare, ma sentire per interagire, per crescere, per migliorare, soprattutto lo sviluppo cognitivo, ne parlavamo adesso riferito ai bimbi.
Sì, sicuramente lo sviluppo cognitivo è l'aspetto più importante ed è il mezzo di integrazione con cui il bambino viene ad assimilare il mondo esterno. È praticamente l'organo sensoriale, l'unico organo sensoriale sempre attivo, è l'unico organo che anche di notte ci avvisa se c'è un allarme. Tutti gli altri sensi sono a riposo. Ricordiamo sempre che abbinato con l'apprendimento, la conoscenza dei suoni, avviene subito dopo la possibilità, una volta integrato a livello centrale, di poter parlare, di poter comunicare. Quindi è quella ente, quella realtà che ci permette di metterci in comunicazione con l'esterno e di creare socialità.
Ottimo, allora adesso abbiamo già introdotto il tema, ma io voglio introdurre la persona. Noi raccontiamo storie sugli ascoltabili, raccontiamo personaggi, raccontiamo le storie di persone che grazie alla loro passione, alla loro professionalità hanno fatto quello che devono fare bene. Renato Gaini, perché decide di fare medicina e perché a un certo punto della sua vita decide di fare l'otorino e non il chirurgo generale?
Ma sicuramente c'è anche una così tradizione familiare, se si pensa che anche mio nonno si interessava del distretto cervico-facciale, mio padre era professore universitario di Padova di otorinolaringoiatria. La cosa che però mi ha spinto era, come tutti i figli ribelli, io non farò mai il lavoro di mio padre, finché non sono venuto a contatto con l'importantissimo rapporto che è appunto la realtà dell'uomo e che si distingue dal resto degli esseri viventi, ossia la comunicazione, il parlare, il percepire, il gustare e anche l'olfatto. Questo mi ha entusiasmato e mi entusiasma tuttora. È per quello che ho incominciato ad interessarmi scientificamente. Dopodiché, essendo una materia che mette in comunicazione l'uomo e il medico, la possibilità di comunicare con i pazienti e le loro evoluzioni nel migliorare o nel peggiorare dei loro sintomi mi ha sempre più avvinto, che mi avvince tuttora.
Fantastico. Allora, oggi parliamo di udito, no? E verbi come udire, sentire, ascoltare, comprendere, capire, allora non solo non sono azioni passive, ma non sono sinonimi. E l'orecchio non è un semplice passivo mezzo di trasmissione del suono, per cui qualcosa da fuori entra e noi lo percepiamo, ma diventa l'enzima di una reazione che coinvolge la corteccia encefalica, divenendo importantissimo proprio nello sfase, come dicevamo prima, accennavamo, dello sviluppo dell'apprendimento cognitivo, in particolare nell'età infantile. L'udire poi è legato alla parola, udire, suono, orecchio con tutte le sue componenti, esterno, interno, medio, la faringe, le corde vocali, la fonazione, la voce, insomma l'otorino si occupa veramente di una quantità di cose incredibili. Ci spieghi la figura professionale dell'otorino secondo te nel terzo millennio com'è, chi è? Perché l'otorino per me, che sono nato ahimè nel 1970, quest'anno non so quanti anni compio, ma mi sono fermato a 49 per il Covid.
Conviene fare così.
Ho deciso che finché l'Italia non diventa bianca ma trasparente, io non compio più gli anni, quindi passerò i 55 d'amblè. Chi è l'otorino del terzo millennio? Cosa fa?
Ma sicuramente gli elettromedicali hanno facilitato moltissimo la possibilità di aiutare i pazienti. Vedi la possibilità protesica sia a livello dell'orecchio sia a livello della fonazione, del parlare. L'otorino del terzo millennio deve settofrenizzarsi, se vogliamo definire così, diventare più di settore, più specialistico, perché è troppo ampio come argomentazione. Sicuramente però la base, il 90%, il 95% deve essere la conoscenza completa di un otorino di base, che poi dopo avrà un'evoluzione a secondo della possibilità diagnostica. Quante possibilità diagnostiche moderne abbiamo nell'imaging, ossia nella radiologia? Quante possibilità abbiamo anche nella fase rieducativa, la protesi acustica, la protesi fonatoria? Tutti metodi che sono sicuramente in evoluzione e sicuramente di recente acquisizione.
Fantastico. Ma allora, il podcast oggi appunto è concentrato sulla problematica delle sordità con tutto il mondo che gira attorno. E tu mi dicevi, guarda, che il tema è molto importante perché le problematiche di udito corrispondono anche ad una avulsione dalla vita sociale. A me qui viene in mente un episodio, una storia di una paziente, perché poi ci pensavo ieri sera. E la bellezza, quando abbiamo il tempo ce lo permettono di fare, della nostra professione, stavo dicendo mestiere ma mi sono dato una sberla sulla bocca, della nostra professione, è che come gli attori, no, possono vivere tante storie, le recitano, noi invece le sentiamo e le viviamo.
Alcune volte le viviamo.
E le viviamo. E io mi ricordo, proprio parlando di sordità, questa ragazza che mi raccontò la sua storia e fu una pugnalata al petto perché mi disse io ero piccina e a un certo punto i miei genitori iniziarono a non parlare più con me. E io iniziai a fare la cattiva, i dispetti, la monella, mi fecero vedere dagli psicologi. Aveva meno di 3 anni, lei si ricorda tutto? E diceva perché non volevano più parlare con me. In realtà non è che non volessero parlare con lei, era diventata sorda. E lei aveva inteso questo come il fatto che il mondo si era chiuso a lei per farsi notare, faceva la monella. E questa storia, io mi sono immaginato, raffigurato questa bimba di 3 anni che pensa che i genitori non l'amino più perché non parlano con lei, invece ha un problema di udito. Io ho occhi umidi.
E sono quelle discutibilmente storie... nei bambini la reazione al non percepire i suoni esterni è assolutamente la cosa più triste che possa esserci. Voi pensate anche negli animali, il primo sentore è il verso che fanno per attirare la madre e sentono la madre. Nascono che non vedono, è il primo organo che si mette in attività. La possibilità di percepire l'affetto anche con le parole è fondamentale anche per una normale e sana evoluzione psichica del bambino stesso. Le sordità che insorgono poi, bisogna fare presente una cosa molto importante, non si considera mai il fatto che le sordità minime, sia quelle che non sono gravi ma però che sono presenti sui circa i 30 decibel diciamo noi, non sono riconosciute né dal bambino né dai genitori per almeno il 60% delle volte. Questi automaticamente sostituiscono l'attenzione, il gioco, l'apprendimento con cosa? Con l'ipercinesi, ossia si muovono come dei disgraziati, toccano tutto, saltano di qua, vanno di là, e con la vista, quindi sono dei bambini cosiddetti irrequieti. Oltretutto non rispondono ai comandi, non seguono le indicazioni. Perché? Perché automaticamente è così che loro percepiscono il suono e quindi anche gli ammonimenti dei genitori.
Senti, molto importante quindi, noi stiamo correlando l'aspetto quindi dell'udito, del sentire con quello che è una risposta poi emotiva di carattere. La cosa però diventa ancora più profonda. Chiacchieravamo dicendo quanto invece il suono poi sia importante per lo sviluppo cognitivo, la musica, l'importanza della musica. Chiacchieriamo anche di questo, cioè quanto la musica può essere importante, come il bambino o l'adulto percepiscono la musica e come la musica può aiutare il piccolo.
Sicuramente la musica è una seconda lingua, anzi forse anche di più di una seconda lingua, perché non esiste stimolo mentale più importante e più ampio, non stimola il cervello nessuno stimolo se non la musica stessa. Platone diceva che la musica è una legge morale perché comprende tutte le possibilità. Abbiamo avuto, e voglio fare menzione del Montessori, che, di cui quest'anno c'è l'anniversario della morte, che ha creato addirittura un metodo, il cosiddetto educazione al silenzio. Abituava i bambini a percepire il non suono, ossia a percepire i suoni che lo circondavano. Oppure un metodo addirittura molto più moderno di un certo signor Donalds, che praticamente in America aveva creato un insieme di brani musicali di tutti i tipi, di tutti i generi, dal pop al jazz, dalla musica classica, e dava la possibilità con delle immagini ai bambini di acquisire quale fosse il genere a cui lui era più portato, perché non a tutti piace sentire Mozart, a uno può piacere anche di sentire una buona musica country o una buona musica jazz. Esempio semplice, la mia nipotina, che a 3 anni ho cominciato ovviamente a stimolarla con una musica, e aveva una passione folle per il jazz, la cui immagine non era altro che un pinguino con un becco che era diventato una tromba che suonava e dal cielo cadevano delle uova che andavano a finire in un buco sul pack. E questo, lei quando sentiva già soltanto le prime note si metteva a ridere soddisfatta, ed era la sua musica. L'altra nipotina invece non gliene importava proprio niente. A entrambe, per esempio, piaceva moltissimo una musica tipo indiana, che era la corsa dei cammelli, che era suonata con gli strumenti idonei, molto percussoidi. Ricordate che la musica ha delle grandissime importanze pratiche, sia perché crea molta autostima, perché dà una socializzazione, è bello suonare per gli altri oltre che per se stessa, e inoltre tutto una cosa molto importante, un coordinamento spaziale.
Perché cioè il timbro, il ritmo
per esempio stimola moltissimo gli aspetti matematici, il timbro gli aspetti spaziali, da che anche i pattinatori sul ghiaccio si fanno accompagnare dalla musica, non soltanto perché è piacevole, non è una colonna sonora, ma è anche una possibilità di dare dei tempi dell'esecuzione stesso dell'esercizio.
Fantastico. Senti, vabbè, non volevamo parlare di Beethoven e della sua sordità, però si può anche suonare senza sentire.
Si può suonare senza sentire, adesso ci sono anche dei grandi, anche partecipano addirittura con i nuovi mezzi, quelli che un otorino del terzo millennio dà la possibilità all'impianto cocleare di giungere a dei livelli elevatissimi. Viene un pochino meno la parte melodica nella interpretazione, però ci sono dei musicisti di chiara fama che hanno ottenuto questo. Ricordiamoci sempre che sì, Beethoven, poverino, è riuscito a scrivere musica fino alla fine, appoggiando e tagliando le gambe del tavolo e sentendo soltanto le vibrazioni, un po' come facevano gli indiani per sentire l'arrivo del cavallo d'acciaio, appoggiavano l'orecchio sulla rotaia.
Senti, la sordità va anche poi però di pari passo con la problematica di fonazione della parola, no? Quindi il sordomuto lo riconosce, lo si vede proprio perché la parola stessa, no? L'eloquio
stesso. Per fortuna oggi come oggi sono estremamente rari, fino a pochi anni, diciamo lustri fa, era escluso dalla vita sociale, non poteva addirittura neanche votare perché era considerato quasi un deficiente.
Porca miseria. Passiamo dalla parte tecnica a quella un po' aulica. Quando diciamo che la voce è lo specchio dell'anima?
È fondamentale riconoscere attraverso la voce e ti dirò che come medico tu indirettamente, io come professionalità, mi rendo conto non soltanto della voce del paziente, ma chi anche lo accompagna, di qual è la situazione quasi familiare. Sia perché la voce si alza se uno non sente, ma anche se uno ha una voce stridula o ha paura, è più facile interpretare, se si sta attenti, dalla voce lo stato d'animo di una persona che quasi dallo sguardo, dall'atteggiamento. Lo sguardo e l'atteggiamento è una rapida situazione, la paura, l'attenzione, mentre la voce è tutta una storia più interiorizzata, quindi è un'estrapolazione di quello che uno ha all'interno di se stesso.
Se poi pensiamo che dal punto di vista delle regole della comunicazione ci viene detto che più dell'80% delle comprensioni nasce dal tono sbagliato della voce, quindi quante implicazioni ha, incredibile.
Basta
quindi
vedere le nostre ultime rappresentazioni televisive, dove praticamente è più il tono che la sostanza quello che dà l'aspetto spettacolare.
Che spettacolarizza. Senti, dicevamo tanti suoni, l'ambiente rumoroso, mi viene in mente questo, ma troppi suoni strani potrebbero essere anche le lingue straniere. Oggi va molto di moda il fatto che i bimbi debbano praticamente da quando nascono sentire la seconda lingua o la terza lingua. La domanda che da papà, prima che da specialista, mi faccio è corretto o non è corretto? E se è corretto, ci sono delle tempistiche, ad esempio, per una corretta introduzione di una lingua diversa dalla lingua madre? Ci sono tempistiche oppure no? O mamma natura fa quello che deve fare?
La lingua madre è fondamentale. Ricordiamo che noi in rianimazione, tu ti ricordi, la prima cosa che chiediamo a un paziente che si risveglia è di contare, perché i numeri sono la cosa che per primo un bambino acquisisce, e a seconda di come lui conta possiamo individuare quello che è la sua lingua madre. In italiano conterà in italiano, in francese e così via. L'apprendimento del bilinguismo è fondamentale perché il bambino è una spugna. Fino a 3 anni acquisisce qualsiasi tipo di informazione. Tuttavia ritarderà la sua espressività verbale perché non capisce perché una persona deve dire una stessa cosa in 2 modi diversi. Allora bisogna facilitarlo. Io personalmente consiglio sempre il metodo dicotomico, ossia con la mamma parla una lingua, con il papà parla un'altra lingua, non il papà e la mamma che parlano entrambe le lingue. Il bambino deve sapere che quando si rivolge in quella direzione, parla con la mamma, parla una lingua da lei decisa o da loro decisa, e se si rivolge al papà ugualmente. questo l'ho visto anche in famiglia da me, i miei cugini parlano tedesco benissimo, però con il padre parlavano tedesco, con la madre parlavano in italiano. L'acquisizione poi, l'approfondimento della letteratura, eccetera, è un secondo passo. Questo non vuol dire che uno che incomincia a studiare le lingue a 5 anni non sia in grado, bisogna vedere quanto è portato, come si suol dire, all'apprendimento linguistico. Quello non ci sono dubbi, però rimane molto meno questo imprinting, se vogliamo definirlo così, fonetico.
Molto interessante, quindi questo è un consiglio pratico che possiamo dare. Sei stato ovviamente molto preciso, sei un prof, bravo. Allora, però questo è un podcast di divulgazione e stiamo divulgando. E non c'è divulgazione senza le persone, quindi siamo andati in giro e che cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto se avete mai avuto problemi di udito e se sì, quale? Adesso sentiamo che cosa ci hanno risposto.
Saranno problemi di udito. Gli devo dire le cose 2 volte perché non capisce, mi risponde Roma per Toma. Non ho capito se è una strategia o se ha problemi davvero.
Ma che strategia? Non ti sento davvero.
Ho notato che il mio bambino urla parecchio e ascolta la TV a volume alto. Ho paura che abbia problemi d'udito. Lo devo portare dal pediatra, ma mi piacerebbe sapere se posso fare qualcosa anch'io per capire meglio.
È un periodo che sento fischi nelle orecchie, ho anche vertigini. Devo andare dal medico. Non ho capito se per una cosa così ci vuole un neurologo o l'otorino.
Anch'io ho vertigini ogni tanto. Sono iniziate dopo un colpo di frusta. All'inizio avevo anche i fischi nelle orecchie.
Un po' di cose, ci hanno buttato qui un po' di cose.
Sono le domande tra le più frequenti. Incomincerei con la prima. Che
esatto,
riguarda...
marito e moglie che dice...
Lì ci sono 2 aspetti in contemporanea. Sicuramente il soggetto, il marito, sente meno la voce della sua moglie per un motivo sia involutivo. Le frequenze della voce femminile sono sulle frequenze alte, le prime che vengono a meno nell'evoluzione, nella involuzione del sistema uditivo. Sicuramente però ci potrebbe anche essere una disattenzione, nel senso che sapendo già che cosa va a dire la signora, il signore dice so già cosa mi vuole dire e soprassiede all'attenzione. Non ultima, c'è da mettere a presenza, e questo è l'aspetto sempre anche dell'otorino, che la signora col passare degli anni, venendo a meno il mantice polmonare per una normale involuzione, parla con una voce meno stentorea. Si era abituata a sentire la moglie a parlare a 55 decibel e la sente parlare a 45, già non ci sente, il deficit c'è. Quindi bisogna
molto fisico.
Sicuramente la cosa più importante però è l'apprendimento della voce, tant'è vero che facciamo anche delle prove che si chiamano vocali, che non sono la semplice percezione del suono attraverso un audiogramma tonale, dei toni.
Questo io lo vivo in prima persona, perché devo dire è un periodo che anch'io ci sento di meno in casa. Io tra l'altro 4 ragazzi, il rumore è altissimo e la mia secondo me è una sordità, come diceva Checco Zalone, selettiva, perché io ho al di sotto di un certo decibelaggio non reagisco, cioè mi allarmo quando il suono va sopra e quando c'è una confusione che va oltre. Al di sotto veramente non sto sentendo, non so se è una difesa, perché
è un metodo non di difesa ma di prevenzione, definiamola così,
perché giuro che non ci sento, cioè non lo sento, poi sento magari il vicino che sta dicendo una cosa. Infatti mia moglie sarebbe, dice, ma come non senti i ragazzi che stanno urlando, e poi senti di là che hanno detto una cosa o in strada che guarda, ti giuro non lo faccio apposta.
È una sordità selettiva che però mi dà lo spunto di agganciarmi alla seconda telefonata, che riguardava
della
mamma che non sente. Non sente perché magari ha la televisione alta, ma molte volte il bambino si fa una cosiddetta sordità selettiva alzando il tono della televisione per escludersi, creando un muro di rumore col mondo esterno, e quindi sentendo meglio la situazione, non rispondendo alla mamma che lo invita a fare i compiti. Questo non vuol dire che non è doveroso da parte della mamma approfondire le indagini, e in genere è dopo un parere del pediatra rivolgersi allo specialista otorino. Il ben diverso, visto che ne approfittiamo per fare una risposta su sequenziale, è il problema delle vertigini e dei suoni, ossia gli acufeni, che sono una bestia nera perché sono molto difficili da individuare, ma soprattutto da eliminare.
Tanto è vero che... Scusa se ti interrompo, l'acufene come definizione, per farlo capire...
È un rumore che viene percepito ma che in realtà non c'è.
Può essere un fischio, può essere anche un fruscio,
di tutti
un
i tipi,
suono...
dal fischio, fruscio, rumore, un rumore tipo valvola della televisione non accesa e non sintonizzata di una radio. Ci sono molteplici tipi di acufeni
che entrano nella grande famiglia degli acufeni, quindi un suono che non esiste a meno che uno non abbia
e che
contatti.
Può anche essere aumentato di fronte a uno stimolo sonoro, il che diventa ancora più fastidioso. Gli acufeni sono un disturbo che può portare veramente
fortissimo,
a un stato di pazzia, perché uno che sente
di invalidità vera e propria.
Il rumore costante non dorme, arrivano al punto di non dormire. C'è gente che dice: io preferisco essere sordo che sentire questo rumore costante.
C'è un film, quello con Lady Gaga, no? E Star is Born, che il protagonista soffre di acufeni in seguito a, non si è capito bene se da bambino sentiva la voce, lui diceva: mettevo l'orecchio dentro nella cassa e mi sono distrutto l'orecchio. Così
Goya
acufeni...
ha fatto quel bellissimo quadro dove ci sono i pipistrelli che volano e lui che sta dormendo, ed è una cosa angosciante vedere come sia impossibile sopportare, perché non puoi eliminare uno stimolo costante. Ricordiamo che è una tortura quello di tenere sveglio uno con la musica in continuo, con i suoni in continuo.
E c'è qualcosa che si può fare oggi?
Beh,
sì,
prima di tutto cercare di capire da dove potrebbe avere origine questo disturbo. Un metodo è l'assordamento, eventualmente fatto con dei suoni. Il suono più frequentemente utilizzato è simile al fruscio dell'acqua, allo sgrosciolio dell'acqua. Ricordiamo che nei paesi arabi i manicomi, per calmare le persone, avevano delle grandi pozze d'acqua dove c'era una fontana che continuava ad affluire,
far sgorgare acqua.
E questo rumore era rasserenante. È rasserenante perché comprende un po' tutte le frequenze, e tanto più era grave il paziente, tanto più era grande la fontana. Questo dimostra come può essere un altro metodo: sentire anche un suono costante durante la notte. Questo è un altro metodo che può essere valido. Ben diverso invece le vertigini. Le vertigini fanno parte di un'altra zona dell'orecchio, il cosiddetto labirinto posteriore, ed è come una bilancia che ci permette di stare così in piedi. È una delle strutture anatomiche che permettono all'uomo di camminare, di percepire il suo aspetto spaziale con l'esterno. È chiaro che lì il problema è da ritrovare sia a livello dell'orecchio sia a livello centrale, ossia il neurologo in questo caso può avere la sua importanza se ha da dare degli approfondimenti di tipo radiologico come l'elettroencefalografia.
Infatti le cose che noi chiediamo quando c'è una vertigine, la domanda di routine che viene fatta è: ma sei tu che giri o è la stanza che gira? No? Perché
esatto,
distinguiamo le due grandissime categorie, cioè la vertigine soggettiva, sono io che rispetto a quella oggettiva. L'otorino, quindi, se io ho una vertigine, qual è la vertigine che mi porta dall'otorino?
La vertigine che viene definita oggettiva, ossia vede le cose che girano come in giostra. Invece se la sensazione di sbandamento, se la sensazione è più di girare intorno lui, è più una situazione di tipo centrale. Questo non esclude la possibilità che ci siano abbinate, come si verifica quando c'è un colpo di frusta. Il colpo di frusta,
certo,
è una informazione centrale di una delle strutture anatomiche che insieme al labirinto, che viene scosso dal momento del cosiddetto colpo di frusta, che sono la muscolatura coccolare e tutta la colonna vertebrale cervicale, può dare questo disturbo. Poi questo me lo sai dire meglio
assolutamente
tu.
Assolutamente. Che noi, no? Tamponamenti stradali, incidenti stradali, persone che poi lamentano anche a distanza di settimane, a volte di mesi, queste problematiche sono, ahimè, non infrequenti. Però già l'idea di sapere che esista una problematica ortopedica, una problematica di competenza otorino-lingoiatrica o neurologica, ci fa capire che abbiamo bisogno di un medico, il medico di base, che ci aiuti
che
a essere indirizzati e coordinati in un percorso che sennò diventa un calvario, se poi compaiono gli acufeni, o diventa finalistico, nel senso che si fa il giro delle sette parrocchie e non si porta a casa nulla e si continua a avere le vertigini, si continuano ad avere gli acufeni, che è la cosa peggiore. E a volo d'uccello, mi piacerebbe dire e capire, quindi tornando alla sordità, test semplici che possiamo fare proprio in casa per capire se qualcuno non ci sente, cos'è? Mi metto dietro la porta, bisbiglio delle paroline,
le parole sussurrate alla stessa distanza, facendo un movimento tipo sfregamento delle dita nell'orecchio controlaterale per valutare l'orecchio di destra, farai questo rumore nell'orecchio di sinistra. Altri metodi sono effettivamente dare degli, soprattutto dei bambini, degli stimoli di interesse. Vuoi la caramella? Andiamo al parco, andiamo in bicicletta. Lo stimolo dell'attenzione viene stimolato ulteriormente. Non è, se invece la persona è anziana, è l'interpretazione di alcuni passaggi anche in quel caso più di interesse da parte dell'anziano, che purtroppo quando si diventa troppo giovani si diventa ancora più piccoli.
Senti, e concludendo, dal punto di vista terapeutico, no? Uno dice, ma caspita, quindi quando parliamo di problematiche dell'udito, i mezzi che abbiamo a disposizione fra la macro categoria dei farmaci, della rieducazione, della chirurgia, della parte protesica, oggi che cartucce possiamo sparare per uscire? Però l'hai già detto prima, l'abbiamo già accennato, sicuramente la parte della protesica è
importante, però non è
ma la parte prima. Riabilitativa, per esempio?
La parte più riabilitativa è più la diagnostica. Tanto più la patologia dell'orecchio esterno, tanto più possiamo fare qualche cosa come otorini. Tanto più la patologia riguarda l'orecchio interno, tanto più sarà difficile poter intervenire. Un tappo di cerume dà una sordità che non può essere differenziata da una sordità di altro tipo. Una cosa che vorrei raccomandare però, che è un po' sottovalutata anche proprio di base, la sordità che insorge rapidamente, improvvisamente, deve essere subito diagnosticata e studiata. In questo periodo del Covid, per esempio, abbiamo osservato, però stiamo valutandolo ancora, un aumento delle sordità improvvise, ossia l'improvvisa insorgenza di una diminuzione dell'udito da un orecchio solo. Di per sé stesso non porterà dei grandi svantaggi, se non quello di non percepire adeguatamente lo spazio, perché l'udito è caratterizzante anche l'aspetto spaziale. Per fare il punto di una nave noi abbiamo bisogno di due rette che si incrociano, se ne abbiamo una sola non potremo trovare da dove viene il suono. Questa sordità improvvisa, se trattata immediatamente nei primi 24-48 ore, ha dei risultati. Se invece non viene un po' trascurata, ma sarà un tappo di cerume, ma sarà qualche cosa d'altro, mi passerà, può dare delle conseguenze stabili e piuttosto antipatiche.
Va bene, non scendiamo nel dettaglio, però è curioso, cioè è interessante capire, ma secondo te è una problematica, secondo la letteratura, legata più a un interessamento diretto del nervo o è la problematica tromboembolica?
Genere io cerco di esplicitare in questo modo: tanto più uno è giovane, tanto più facilmente saranno problematiche legate al nervo e di patologie di tipo virale. Se è anziano è più probabile che sia una patologia tipo vascolare, però ricordiamo sempre che il fine, il danno è sempre un danno di tipo edematoso vascolare.
Hai accennato a un tema interessante, perché essendo un podcast divulgativo abbiamo parlato un po' di cose auliche, poi di cose importanti, qualche dettaglio tecnico, ma hai parlato del cerume. Allora, io dico sempre in questo podcast, che è chiamato Una macchina chiamata corpo, che siamo evolutivamente parlando non otorini ortopedici, idraulici, panettieri, boscaioli, ma siamo animali della savana. E il cerume non è una roba brutta. Il cerume è un sistema che ha il corpo per proteggerci. Innanzitutto da che cosa? Dal fatto che possa entrare.
Da eventuali corpi estranei che involontariamente possono entrare nel condotto. Il cerume è uno scovolino dell'orecchio. E noi invece, quando vogliamo essere decisivamente attenti, spingiamo con il famoso cotton fioc da noi tanto vituperato e sconsigliato, e spingiamo sempre più facilmente in fondo il cerume, finché questo non esce più, si accumula sempre di più e deve essere asportato meccanicamente.
Quindi il modo migliore, perché io ho sempre l'incubo, allora ho due incubi. Uno, quando andavo in colonia da bambino, mi portavano col collegio, c'era una suora che entrava, probabilmente mi trapanava il cervello col cotton fiocchio, dicevo ai ai, ma lei non smetteva. Due, mia nonna che prendeva il fiammifero, metteva la garza, il cotone, l'ovatta, l'alcol quello rosa, puliva, faceva vedere, dice, vedi, gli uccellini hanno fatto la cacca dentro l'orecchio. E io impazzivo, avevo 4 anni, dicendo, ma con tutto, eravamo in campagna a Lodigianico, ma con tutto lo spazio che c'è, ma sti uccellini, ma proprio lì dovevano andare. Io impazzivo. E quindi nel 2021 qual è il modo migliore, senza distruggersi l'orecchio,
il dito mignolo per la parte più esterna e il telefono doccia nella parte più interna
con l'acqua
tiepida, delicatamente si può andare all'interno dell'acqua, che porta via l'eccesso e soprattutto porta via gli eventuali corpi estranei che si sono depositati, sono stati incarcerati da questo cerume, che la cui funzione è proprio quella di portare fuori la sostanza. Non si vede il cerume. Quando dicono io devo essere pulito, mi piace essere pulito, no, si vede il cerume, viene prodotto da delle ghiandole sudoripare apocrite che hanno cambiato la loro funzione e sono piuttosto in profondità, non si vede.
Si vede invece in internet, per chi fosse veramente uno splatter trash, questi video degli otorini che con le siringhe d'acqua calda fanno uscire delle colonne doriche di cerume.
Quindi c'è qualche... è la conclusione dell'utilizzo costante del cotofiocco o simili.
Se c'è qualcuno che vuole appassionato di questo, in internet le può trovare. Professore, Renato, è stato veramente un grandissimo piacere averti qua. E io penso,
grazie,
che
Stefano, è stato un piacere.
Dovremmo rivederci, perché le tematiche sono tremende. Siamo passati dalle vertigini al linguaggio, l'udito. Non abbiamo parlato, per esempio, ovviamente perché è un tema a parte, i tumori della bocca e la prevenzione, che cosa si può fare. Non abbiamo parlato delle roncopatie, se ci sono camionisti in ascolto adesso, se ci sono dei test che vengono fatti, perché il problema della ronca obbligatoriamente, quindi la roncopatia negli ultimi 10 anni è diventato un tema.
E i piloti d'aereo?
Ne parliamo.
Visto che parli del camionista, il pilota d'aereo.
Quindi questi sono altri temi, sono sicuro che dovremmo assolutamente rivederci, perché sono temi di interesse pratico e assolutamente divulgativo. Quindi ringrazio Renato Gaini di essere stato qua con noi. Voi che siete all'ascolto, invece, tornate sugli ascoltabili settimana prossima in esclusiva su Spotify per un nuovo episodio di Una macchina chiamata corpo, la medicina vista da professionisti che sono anche esseri umani e anche in questo caso simpatici. Ciao da Stefano Guerrasio.
Pronto? Ciao Giorgio, sono Stefano, ti disturbo? Sei in moto.
Ciao Stefano, no, purtroppo non sono in moto in questo momento.
Però non sei neanche al Mugello.
Purtroppo no, con questo lockdown purtroppo il Mugello lo vedrò forse l'anno prossimo.
Non sei in ospedale a lavorare?
Non sono in ospedale a lavorare.
Non stai facendo niente.
Ma in realtà, piuttosto che fare le pieghe in moto, sto piegando la camicia che ho appena stirato.
La tua signora ha detto, vuoi andare in moto ma prima piega le camicie. Senti, dobbiamo vederci allora, incontrarci per il podcast, come ti avevo detto, se ti va bene, e ho deciso di dare come titolo quello della tua onlus, Salviamoci la faccia, che non sarà un discorso di natura etica ma estetica e traumatica, ti va bene?
Va benissimo.
Viva la faccia.
Assolutamente. Sì.
Ciao Giorgio.
Ci vediamo a Milano.
Una macchina chiamata Corpo è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Stefano Guerrasio e Giuseppe Paternò Rattusa, condotta da Stefano Guerrasio, chirurgo ortopedico e divulgatore. Testi di Stefano Guerrasio. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Attenzione, i consigli forniti nel podcast Una macchina chiamata corpo non sostituiscono in alcun caso il parere del medico curante, che deve essere consultato sempre in caso di patologie o malesseri.